Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
Yul. Metal Jacket. Yul Metal Jacket.
Diventato membro di quella che in quei giorni era una specie di massoneria. La massoneria dei cinefili. Quelli che chiamavamo malati di cinema.
Buonasera e bentornati a Yul Metal Jacket. Io sono Anna e con me c'è il magico.
C'è sempre Giacomo, è inutile.
C'è sempre Giacomo, ormai ci conoscono tutti quanti. Noi dobbiamo fare questa presentazione casomai si aggiungesse un nuovo ascoltatore, ma non siamo soli.
Non siamo soli, è chiaro, ci sta Alessandro con noi in compagnia da Varese e Cinzia invece da Milano, che è la nostra regista. Io ti voglio bene, Cinzia, anzi, quasi ti amo, grande Cinzia. Che comunque, ragazzi, dovete sapere una cosa: che ormai io sono l'unico della redazione di Yul Metal Jacket che uno non è in Lombardia, due è in zona rossa, cioè. Nel senso, c'è almeno un po' di amore nei miei confronti? Io lo spero, perché io sto veramente soffrendo un sacco. Cioè, ieri Netflix mi ha chiamato, mi ha detto: senti, non sappiamo più che cosa proporti, vieni tu appena puoi, scegli qualche film, lo facciamo lì sul momento con te, cioè tipo un po' fast food, e te lo porti a casa e te lo vedi, perché ormai non so più che cosa fare, ragazzi. Io sto impazzendo. Però non parliamo di me adesso, parliamo di che cosa, Anna?
Parliamo di una puntata speciale a tema Napoli, quindi la Campania oggi sarà preponderante nella puntata. Sì, esatto, tutti quanti. Sì, esatto, forza Napoli. Forza Napoli, la città, ma non la squadra, mi raccomando, perché qui siamo tutti sampdoriani. Esatto, e l'ho deciso io in questo momento.
Sì, sì, molto arbitrariamente.
Guarda, Anna, perdonami, io non seguo il calcio, ma non seguire me la Sampdoria, te lo dico subito.
Allora,
Anna,
Tommaso, proprio... questo qua è Alessandro che parla, quindi quando tornerai a Milano, mi raccomando, evitalo.
Allora, devo essere sincero, neanch'io seguo tanto il calcio, ma seguo soprattutto la replica di Yul Metal Jacket su Radio Yulm in onda il sabato alle 18, e poi seguirci chiaramente sui nostri social, chiocciola Radio Yulm, la pagina Facebook Radio Yulm, e sul sito da cui ci state ascoltando, perché io ci sto riflettendo, noi ogni volta diciamo il sito, ma in realtà è il sito in cui noi stiamo già mandando in onda, quindi loro in realtà già lo sanno perché lo stiamo dicendo, ma vabbè, noi lo diciamo lo stesso, www.radioyulm.it.
È un pochino quando tipo non trovi gli occhiali e ce l'hai sulla testa.
Esatto, cioè ti perdi un po' in quel loop, dici: ma io lo sto dicendo, ma tu in realtà già sei qui, ti senti un po' perso. E sapete chi è che si sentiva molto perso? Eminem con Lose Yourself. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it? Let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity, oh, there goes rabbit, he choke. He's so mad, but he won't give up daddies. He know he won't have it, he knows his whole back's to these ropes. It don't matter, he's dope, he knows that, but he's pro. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody, better go capture this moment and hope it don't do it. Lose yourself in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better lose yourself in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better. The soul's escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking, make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over, these fools is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These fools don't want him no more, he's co-product. They moved on to the next mo who flows, he knows dove and sold. The moment you own it, you better never let it go. You only get
change what you call rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs caged. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these damn food stamps don't buy diapers. And there's no movie, there's no Mekhi Pfeiffer. This is my life and these times are so hard. And it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see the daughter caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her too much for me to wanna stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option, failure's not. Mama love you, but this trail has got to go. I cannot grow old in Salem's lot. So here I go, it's my shot. Feet fail me not. This may be the only opportunity that I got. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better.
You can do anything you set your mind to, man.
E lui era l'indimenticabile Eminem. Non mi ricordo mai se Lose Yourself è uscita in occasione del film 8 Mile. In questo momento non me lo ricordo.
Essere.
Qualcuno,
oppure
niente.
C'era una canzone che aveva lo stesso nome del film, quindi era uscita in uscita con il film.
Sì. Che penso proprio sia 8 Mile, dato che il film si chiama 8 Mile. Vabbè Anna, lasciamo stare e sorvoliamo sulle vostre competenze musicali tendenti a quelle di uno struzzo morto. E parliamo un po' della Mad Entertainment. Spero di averlo detto con l'accento giusto, perché non volevo dare accezioni locali. Ecco, volevo essere piuttosto pulito. Che è una factory creativa e produttiva fondata a Napoli nel 2010 e amministrata da Luciana Stella e Maria Carolina Terzi. La società vive nel cuore della città un po', negli storici appartamenti dove anche Vittorio De Sica riuscì a girare L'oro di Napoli e Matrimonio all'italiana. Che io un film che non ricordo mai, mi ricordo solo Divorzio all'italiana, ma sono convinto che sia di un altro regista. Esatto, Ale mi fa un cenno. Se qualche professore di storia estetica del cinema mi sta ascoltando, io l'esame l'ho passato e c'è un motivo. E in questa location, infatti, che è nata la scommessa di convogliare in un unico luogo artisti e professionisti dell'audiovisivo, perché nella Mad Entertainment, in fin dei conti, sono presenti sceneggiatori, registi, disegnatori, animatori, tecnici del 3D, degli effetti speciali, montatori, musicisti, che progettano tutti insieme e riescono a realizzare comunque proprio lì in loco, nella house, ciascuna fase produttiva, dall'idea allo sviluppo, dalla scrittura all'approccio visivo, dalla regia al montaggio, fino comunque addirittura anche alla composizione delle colonne sonore. Quindi in realtà è la capacità della Mad Entertainment di seguire, di produrre un film a 360 gradi in ogni singola direzione. Anche perché la location che ospita gli studi di animazione e produzione è Piazza del Gesù Nuovo, che è nel pieno centro della città di Napoli. Quindi in fin dei conti mi piace anche questa idea che comunque loro seguono il film nel progetto a 360 gradi e sono al centro della città. Ora non so come sia strutturata Napoli,
male,
sono stato veramente pochissime volte, non l'ho mai visto dall'alto, però è figo che comunque 360 gradi sono al centro, ci sta, dai, mi sembra una cosa abbastanza figa. Se c'è qualche ascoltatore di Napoli che volesse dire dov'è, com'è fatta, mandateci delle foto sui social che ho detto prima. È in un palazzo storico di grande valore simbolico e architettonico legato all'indimenticabile L'oro di Napoli, è il titolo del film. Suona sgrammaticato, però è proprio così il titolo, ecco.
Tra l'altro la Factory è al lavoro proprio nelle stanze del Conte Prospero, ovvero l'incallito giocatore d'azzardo interpretato da Vittorio De Sica nell'episodio I Giocatori. Ed è qui che è nata un po' la scommessa di coinvolgere in un unico luogo artisti e professionisti dell'audiovisivo nei settori del documentario, della musica e dell'animazione, sviluppata però su due binari principali. Il cinema indipendente, rivolto ad un pubblico ampio, senza confini di età, e l'animazione per formato televisivo, quindi serie e special TV.
Questo concetto mi piace tantissimo, perché sembra un po' come facciamo i progetti tipo io e Ale, ma penso anche voi. Cioè che non abbiamo nessuna capacità, non c'è budget in primis, però tipo ci mettiamo lì a un tavolino e diciamo allora aspetta, tu fai questo, questo, questo e quest'altro, tu fai Luci, tu scrivi e tu fai tutto per alla fine per non ottenere niente, nel caso mio di Ale, ma questo è un dettaglio nostro, un piccolo. Però siamo contenti che invece la Mad Entertainment ce l'abbiano fatta. Siamo molto felici, sai com'è? Con tutti questi soldi siamo bravi tutti, eh. Vai Anna, scusami se ti interrompo.
No, dico che comunque alla fine ne viene fuori un'industria dai contenuti forti e diversificati che si pone come missione principale l'intrattenimento attraverso il mezzo dell'animazione insieme ai documentari e alla musica, alla conquista di un mercato, quello dell'animazione per adulti. Che non è una cosa semplicissima, perché comunque alla fine, se consideriamo l'animazione, tutti quanti pensano che sia per bambini, ma io ad esempio ho visto Soul e secondo me è più indirizzato ad un target giovane adulto piuttosto che a dei bambini, perché comunque vengono trattate delle tematiche che sono così stratificate da dover aver dietro un pensiero molto forte, nel senso, io non so se avete visto Soul, se non l'avete visto ve lo consiglio.
Io non ancora, però mi sono fatto l'idea che comunque ormai la generazione cresciuta con i grandi primi cartoni ormai sta diventando adulta, quindi in realtà io sono convinto che tipo i miei genitori comunque hanno tra i 50 e i 60 anni, i cartoni che vedevano da bambini erano sostanzialmente brutti, erano roba del Carosello, comunque veramente paleo televisione, un altro po'. Invece comunque già una persona che magari in questo periodo compie tra i 30 e i 40 anni comunque si ricorda Il Re Leone negli anni 90, Aladdin, solo per citare i film della Disney, ma comunque c'è stata Pixar, Toy Story, quindi comunque ha un feedback sulla propria infanzia, un passato d'animazione di infanzia molto più complesso rispetto a quello che magari possono avere i nostri genitori, ma come anche quello che abbiamo noi. Quindi è chiaro che ad oggi il film d'animazione che uno pensa per bambini non può tanto essere per bambini, perché puntualmente le persone più adulte hanno già visto quel materiale e se non lo reputano adatto è chiaro che magari non
lo ripropongono.
Cioè non l'apprezzano. È un po' come quando noi guardiamo i cartoni di oggi, tipo Masce e Orso o i Nuovi Gormiti. Ci fanno un po' cioè sono brutti anche da
ma
vedere,
anche
dici,
The Wings,
come mai?
Non vorrei entrare nel merito della questione parlando di Fate, che è una serie proprio brutta, però hanno rifatto di nuovo anche l'estetica del cartone delle Winx, che è terribile, proprio
sì,
brutto.
Ma è fastidiosissimo. Però almeno quando arrivano queste belle notizie, comunque come magari è Soul, tiriamo un sospirium di sollievo con Tom York.
This is a waltz thinking about our bodies, what they mean for our salvation. With only the clothes that we stand up. Tomorrow's at peace.
E questa è la seconda volta che Alessandro ci omaggia di una canzone della colonna sonora di un film di Guadagnino. L'altra volta ci ha messo Chiamami col tuo nome, quest'anno ci ha messo Suspiria. Io per la prossima volta mi aspetto qualcosa di A Bigger Splash. Che
scusa, e l'altra volta quando era? Io non me lo ricordo.
Li abbiamo i diritti? No, Anna.
Li prenderemo.
Niente Bigger Splash.
Allora, volevo dirlo in napoletano perché siamo in puntata, tipo ci riprendiamo tutto quello che è nostro, però io non so parlare. Non so parlare in dialetto, quindi uscirebbe una cosa proprio terribile. Ho detto va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti con Alessandro Rack, che è una personalità di spicco della Mad Entertainment. È un regista, animatore, sceneggiatore e vive e lavora ai quartieri spagnoli di Napoli. Che poi, sapete dove sono i quartieri spagnoli?
No.
Ecco, perché tutti quanti pensano tipo nelle periferie. No, sono al centro.
No, sono al centro.
Via Toledo, che è la via principale.
No, non è dove c'è la fermata della metro, super bella.
Toledo, sì.
Io faccio un appello al sindaco di Napoli. Perché mi devi fare che poi io devo andare dentro la metro per vederlo? Cioè, sei un po'...
Ma è tipo...
Sei un po' infame.
Ma dove vendono i presepi?
No, quello è San Gregorio Armino.
No,
è, una, okay. È un comune a parte.
Non sono una di Napoli, ragazzi.
Una contrada, non lo so, una frazione.
Conosco la Mad, però. La Mad Entertainment.
La Mad Entertainment è l'unica cosa meritevole di essere conosciuta.
Comunque, questo signore ha studiato presso il cinema sperimentale di cinematografia, che fa sempre un certo effetto.
Quando dici sperimentale, comunque, suona figo. È un po' come se noi chiedessero, scusa, ma tu dove studi? Ah, no, io studio alla International University
Languages and Media.
Poi, lo dici in italiano?
No, a me... Poi chiedono, ma perché se dici libera università di lingua e comunicazione è poi scritto Yulm? E poi lì inizio ad elevarmi a dire perché è in inglese. E quindi tutti quanti fanno, oh ma davvero che chic, che posh.
Perché posh eviterò perché non voglio neanche sapere cosa significa che posh.
No, posh è in inglese qualcosa tipo di figo. Però continuiamo ad andare avanti perché questo poverino lo stiamo lasciando per ogni stupidaggine che ci viene in mente.
Sì, povero. Mi dispiace un sacco, vai.
Comunque, insieme con Andrea Scoppetta, Alessandro Rack ha formato lo studio di animazione Rack & Scop nel 2001 e crearono un proficuo sodalizio artistico che in pochi anni ha prodotto non solo animazioni ma anche fumetti, studi, demo e character designing per varie case di produzione. Ha realizzato il video Looking Death Window, che è stato vincitore del Select, credo che si chiami così, Select International Prize, e del primo premio al 6° International Festival of Film School di Città del Messico nel 1999. Il video per Canzone su Londra, canzone mi raccomando con la K, dei 24 Grana, il video per La paura dei Bisca e il cortometraggio va per il Mad Video Festival di Paestum. Un po' di cose ha fatto, insomma. Tutto però all'inizio della sua carriera, perché è iniziato nel 1999 e per il momento si è fermato al 2005 con questa carrellata di vittorie.
Avrà campato di rendita? Chi lo sa, lo scopriremo. Perché tra i suoi fumetti, Ark per Grifo Edizioni del 2004, Zero or One del 2005, Bye Bye Jazz del 2006 per La Via Edizioni, A Skeleton Story per GG Studio Edizioni del 2007, Stanley Rack ha diretto il film d'animazione L'Arte della Felicità 2013, interpretato da Lucio Allocca, Leandro Amato, Silvia Barizka, Francesca Romana Bergamo, Antonio Brachi, e co-sceneggiato e prodotto da Luciano Stella per Big Show in collaborazione con Mad Entertainment, Rai Cinema e Cinecittà Luce. Il film comunque è presentato in anteprima al pubblico del Lucca Comics e Games del 2013 ed è risultato vincitore del premio Arca Cinema Giovane, premio FEDIC e premio miglior opera prima al Raydance Festival di Londra. È difficile dirlo. Perché non poteva vincere un premio, non lo so, a Locarno? Così, è un po' più semplice comunque, uno dice...
Perché vincerlo a Locarno il premio, eh?
Io sono sempre dell'idea, ragazzi, se facessi una ripresa di una tavoletta del cesso, una discarica rotta, sono convinto che vincerei Locarno. Poi ci metto anche il filtro bianco e nero, con una musica un po' triste sotto. Poi magari metto un bambino che corre nella sporcizia, faccio un po' di jump cut così, pam, pam, ho vinto Locarno. Io me lo sento, io ne sono sicuro, un giorno ce la farò. E voi sarete lì con me. Perché oltre al Festival di Londra, lui comunque ha anche ricevuto il premio come miglior film d'animazione agli European Film Awards nel 2014. E nel 2017 ha girato il film d'animazione Gatto Cenerentola in collaborazione con Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone. Quindi bisogna dire che in fin dei conti non si è fermato al 2005. Nel 2005 si è fermato con le opere prime, con le opere comunque accademiche, dove ha preso le misure, ecco. E poi magari si è lasciato andare. Voi ascoltatori non potete vedere, ma mi stanno guardando tutti con uno sguardo super brutto, sia Alessandro e Anna, impauriti che dicessi qualche cosa brutta. E io quindi mi giro dall'altra parte, un po' come fanno i girasoli. E quindi ora ci ascoltiamo Sunflower di Post Malone.
Check. She was a bad, bad, nevertheless. Call I stuck by ya. You're a sunflower. I think your love would be too much, or you'd be left in the dust. Unless I stuck by ya. You're the sunflower. You're the sunflower.
Every time I'm leaving on you, you don't make it easy, no. Wish I could be there for you. Give me a reason to. Oh, every time I'm walking out, I can hear you telling me to turn around. Fighting for my trust and you won't back down. Even if we gotta risk it all right now. I know you're scared of the unknown. You don't wanna be alone. I know I always come and go, but it's out of my control. I stuck by you. You're the sunflower. I think your love would be too much, or you'll be left in the dust. Unless I stuck by you. You're the sunflower. You're the sunflower.
Lui è Post Malone, quella era Sunflower. Noi siamo sempre qui a Yulm Metal Jacket su Radio Yulm. In questo quarto intervento di questa nostra puntata a tema Mad Entertainment trattiamo il nostro primo film, che è L'Arte della Felicità. Voglio spiegarvi un po' la trama di questo film, di cui Ian ci parlerà meglio nella fase descrittiva della storia. Sotto un cielo plumbeo, tra i presagi apocalittici di una Napoli all'apice del suo degrado, Sergio, un tassista, non so se era taxi driver, vediamo che succede, così un po' a caso, riceve una notizia che lo sconvolge. Niente potrà essere più come prima. Ora Sergio si guarda allo specchio e quello che vede è un uomo di 40 anni che ha voltato le spalle alla musica e si è perso nel limbo della sua città. Il taxi diviene un microcosmo in cui si rinchiude per fuggire dal mondo intero, ma dentro il cui mondo entra ed esce attraverso i suoi passeggeri. Mentre fuori imperversa comunque la tempesta, l'auto comincia così ad affollarsi di ricordi, di speranze, di rimpianti, di nuove occasioni. Ora sa chi sono i passeggeri, sono anime, fantasmi, memorie e strade. Oppure sono messaggeri di un sole che nasce altrove e portano con sé la rivelazione di ciò che è oltre il confine del proprio parabrezza. Prima o poi la pioggia smetterà di cadere e il cielo si aprirà, e da lì verrà la fine. O tornerà la musica. Bello questo messaggio finale.
Che poi io tra l'altro non capisco per quale motivo ogni volta che devono dipingere Napoli la dipingono sempre come una città all'apice del suo degrado. No,
oddio.
Napoli è mille colori.
Lo so, però,
cioè nel senso, cioè... e fanno le vele di Napoli e fanno vedere i quartieri cioè ragazzi, c'è molto di più,
No, Anna, la vera domanda è perché l'hanno fatta mentre piove.
Appunto,
cioè, Napoli o sole o mare o core, perché piove? Cos'è questa storia?
Cioè questa è una Napoli distopica. Io e Cinzia potremmo farci una puntatina sull'utopia e la distopia, ora che abbiamo acquisito le informazioni necessarie per poterne parlare, grazie al corso con il professor Canova.
Che comunque a me fa piacere tantissimo questo tornerà alla musica. Che fermerà alla musica? Comunque posso dire una cosa che veramente non c'entra nulla con tutto il programma.
Dici?
Per caso avete sentito le ultime puntate di Un Posto al Sole? Per caso vi è capitato di guardarle in TV? Anche voi che ascoltatori, se per caso vi è successo? Perché ultimamente mi dà super fastidio che siano almeno tre puntate dove c'è una bambina, un personaggio, la figlia di una coppia, che sono tre puntate che istruisce tutte le persone nel condominio della storia sulla raccolta differenziata e sul clima. Ed è una specie di versione napoletana di Greta Thunberg, che per l'amor del cielo, giustissimo ragazzi, ma io in quale momento della mia vita ho firmato per sentirmi una ramanzina da una bambina
no,
di
aspetta,
7 anni?
Momento, momento, in quale momento della tua vita hai firmato per poter vedere Un Posto al Sole?
E hai dato l'esame di televisione,
esatto.
Non sei più costretto, Giacomo?
Sì, no, ma in realtà, sapete quando vedete un po' quelle cose per riflesso? Cioè, un'altra persona nel trasporto.
No, Giacomo, quelle cose non si vedono per riflesso, cioè nel senso...
Esci dalla stanza,
ti metti le cuffie e ti metti pure i paraocchi per non vederle.
Non so, ragazzi,
gli smartphone esistono per un motivo, non guardare.
Però, momento, Giacomo aveva detto ad inizio puntata che aveva finito di vedere tutte le cose su Netflix, quindi può essere che in realtà si è dato alla televisione.
Dovevo...
Disperazione?
Oh, rabbia.
Disperazione.
Sì, io ieri sera ho anche visto che Dio ci aiuti in replica.
Però qui iniziamo un pochino a grattare il fondo.
Beh, la disperazione del resto che il tassista...
Sì, del film di cui stiamo parlando, totalmente soddisfatto,
esatto,
dalle chiacchiere.
Sergio, non dimenticate di Sergio.
Luciano Stella, grande Luciano, Lucianone.
Che poi la sceneggiatura dell'Arte della Felicità fu poi riscritta insieme anche ad Alessandro Rack, Nicola Barile e Paolo Tortora, prendendo spunto parzialmente dalla morte del fratello di Luciano Stella, Alfredo.
Che, non dimentichiamoci, che è il produttore dell'Arte della Felicità.
Esattamente. Che poi, tra l'altro, questo film è stato realizzato a Napoli da circa 40 autori, tra cui soltanto 10 disegnatori e animatori dello studio MED. fondamentalmente ci sono più autori che disegnatori, che è abbastanza particolare perché generalmente non dovrebbe essere il contrario, cioè dovrebbero servire più disegnatori.
Sembra una puntata di Full Metal Jacket, dove oggettivamente ci sono più autori che persone che realmente parlano.
Il nostro Alessandro fa tipo per 40 autori, giusto?
No, grazie.
Per assecondare tutte le nostre necessità e volontà.
Ci sono praticamente zero.
Beh, adesso sono una balia, cioè.
Questo è solo perché voglio una puntata su Luca Guadagnino con ospite qualcuno della cerchia di Luca Guadagnino, quindi fai il
possibile. Comunque in realtà le nostre richieste sono veramente piccole, perché Anna fa un'unica richiesta ogni settimana: ti prego scegli un film che conosco, e io puntualmente faccio sempre: ti prego scegli un film, fine. Non chiedo nient'altro, io sono molto libertino.
Cercate la differenza.
Eh beh, chiaramente, ma tra me e Anna c'è un po' questa differenza, per questo io sono fantastico,
sì.
E lei no. Mi spiace, Anna.
E non smettere di crederci come dei giorni.
Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy born and raised in South Detroit. He took the midnight train going a singer in a smoky room, the smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on.
Intervento parliamo di Gatta Cenerentola, che è un film intramontabile dello studio Mad Entertainment, e parla appunto di questa protagonista che per l'appunto è Cenerentola, che è cresciuta all'interno della Megaride, un'enorme nave ferma in un porto da più di 15 anni. Poi è Megaride o Megaride?
È Megaride perché, esatto, c'era la città importantissima, una polis greca sul mare, Megara. che tra l'altro, se non sbaglio, era sotto il controllo di Sparta.
Ne sai troppe per Full Metal Jacket.
Beh, sì. Ma in realtà io ero il classico bambino appassionato di mitologia greca. Tutti i bambini hanno avuto quel momento.
Tipo quando i tuoi genitori ti compravano il mio primo libro di mitologia greca.
Brava, io ce l'avevo, fantastico, top. Poi c'è il momento sullo spazio, sì, sono tanti momenti.
Tanti momenti. Il papà di Cenerentola era un ricco armatore della nave e scienziato. È morto portando con sé nella tomba i segreti tecnologici della nave e il sogno di una rinascita del porto. Cioè, praticamente, invece di fare delle sue conoscenze uso comune, ha preferito portarsele nella tomba. Vabbè, è un po' egoista, io oserei dirti, eh.
Sì, sì, no, ma che in realtà è l'inizio di qualunque film, tipo d'azione a livello di scienziati.
Cose già
viste. Questo scienziato che ha questo segreto e lo tiene per sé. Ma
oppure questo scienziato che ha questo segreto, però decide di scomparire quando il figlio è piccolo e lasciare tipo delle tracce.
Ma dillo a tutti, ma qual è il tuo problema?
Ma dillo a tua moglie, ma scusami. Le mogli non considerate.
Perché eventualmente tutti lo cercano per ucciderlo, per avere questo segreto. Se tu lo dici subito, tipo, oh, raga, ho scoperto un combustibile ad acqua, a posto, nessuno ti uccide. Cioè, è una cosa...
È un po' se la vanno a cercare, però, eh.
Beh, è un film, comunque. Cioè, è un po' come nei film horror quando si dividono. Lo sai!
Tra l'altro, lui muore e lascia la piccola all'ombra della terribile matrigna e delle sue perfide sei figlie.
Pochi
sei
preservativi, figlie. Tanto divertimento.
Povera, alla faccia, cioè, nel senso...
Sembra una famiglia cristiana. Questa era cattiva.
È un po' cattivella. Sempre nel mood Full Metal Jacket.
Assolutamente. Non chiedeteci il programma.
Indovinate un po'? La città versa nel degrado e affida le sue residue speranze a Salvatore Lo Giusto, detto Ore, un ambizioso trafficante di droga che, d'accordo con la matrigna, sfrutta l'eredità dell'ignara Cenerentola per fare del porto di Napoli una capitale del riciclaggio. Poi, momento,
ai limiti del documentario.
Cenerentola qui è ricca.
Sì.
Hanno un po' rivisitato la storiella qui. Cioè,
sì.
Che poi io sono rimasta un po' sconvolta dalle sei sorellastre.
Strano.
Che in questo momento mi piacerebbe sapere anche i nomi a questo punto.
Vabbè, ma ora non penso che sia importante. Comunque no, questa seconda parte è un po' documentaristica sulla città di Napoli. Non lo so, può essere.
Ovviamente degradata.
Meno male che tutti concedi sul fatto che sia degradata e non il fatto che ci sia un Salvatore Lo Giusto, detto Ore, traficante di droga, che fa diventare
è un ambizioso traficante, perché anche i trafficanti possono essere ambiziosi e cercare di fare qualcosa nella vita e scalare.
C'è il trafficante contabile e operaio che ogni mattina va al lavoro e alle 18 stacca e poi invece il trafficante, da quelli che invece vanno a fare i workshop sulla produttività, che lavorano giorno e notte, è importantissimo. Però io devo essere sincero, questo film non l'ho mai visto, però c'è una persona chiaramente che l'ha vista, che è il nostro Alessandro. Prima di passarti la parola per raccontarci qualcosa, vorrei solo dire che Alessandro ha visto questo film al Noir Film Festival 2017, giusto?
Mm-hmm.
Giusto.
E lui è entrato in Yul l'anno dopo, cioè Ale è andato in università. Era una proiezione della sera, dimmi la verità.
Sì,
una proiezione
era
della tipo sera,
serale.
Quindi all'incirca verso le 9:30, 10. Lui non aveva nessun collegamento con la Yul, eppure ci ha andato.
No, zero,
veramente
zero, zero.
Una persona... Wow. E Ale, allora, ci puoi dire qualcosa su questa gatta Cenerentola?
Beh, è stato tra l'altro il film più bello di quel Noir in Festival. Cioè, è stato veramente il film più bello che abbia visto un Noir in Festival, oltre a Dogman, che è stato tipo due anni
dopo. Un po' piano.
Però Gatta Cenerentola ha quel sapore di rischio incredibile, fare un noir d'animazione in Italia, insomma, sapete com'è. Non è una roba da tutti i giorni, dato che non si fanno mai film d'animazione, figurati quando c'è un tizio che pippa coca da una scarpetta di cristallo che si decompone e diventa cocaina, insomma, ci sono ste scene che dici,
c'è
boh,
della poesia qua dentro.
C'è della poesia. Poi tra l'altro è un film d'animazione fatto interamente in 3D e la particolarità è che è stato fatto con un software open source che potete scaricare tutti quanti gratuitamente da Steam, dove giocate ai videogiochi, c'è la voce schiaccia, download di Blender e potete tutti quanti modellare qualcosa e fare un film d'animazione. Però loro l'hanno fatto meglio, perché loro tra l'altro hanno riscritto il software. Cioè loro hanno chiamato tipo un paio di programmatori e hanno detto, boh, senti, mi riscrivi il software perché non va bene per i nostri usi, e tipo questi aggiornamenti erano poi implementati nel software vero e proprio. Quindi c'è un po' di Napoli anche in Blender.
È l'artigianalità del cinema, vogliamo.
Sì, sì,
vogliamo,
cioè artigianalità a livello digitale, molto interessante, no? Un film davvero molto ambizioso. Tra l'altro ha vinto due David Donatello per i migliori effetti visivi e miglior produzione. È stato anche un film che è stato anche riconosciuto dall'industria italiana, per fortuna. È un film molto ambizioso, molto coraggioso.
Che a proposito, comunque, siamo tutti molto contenti. Che tra l'altro c'è una piccola perla. Io ho incontrato per la prima volta Alessandro al Noir Film Festival dell'anno dopo, del 2018. Però questa è una storia che racconteremo.
Ma lui ha visto me, ma io non ho visto lui.
No, chiaramente. Perché chiaramente eravamo distanti. Comunque, ora ci prendiamo una piccola pausa prima di arrivare agli ultimi interventi con Should I Stay or Should I Go? Di The Clash. Darling, you got to let me know. Should
or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on. Decisions bugging me.
Indecision, they molest us.
If you don't want me, set me free.
Set me careless, eager
me. Exactly whom I'm supposed to be.
Yeah.
Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
Walking Liberty è il tema del nostro penultimo intervento, perché dopo c'è Call Me By Your Name, rimanete con noi. Non so ancora la tematica che tratteremo dopo. Intanto ne parliamo di Walking Liberty, che è il nuovo film di Alessandro Rack che ha diretto con Mad Entertainment. Dovrebbe uscire nel 2021. In realtà tutti noi ci stiamo chiedendo se dovesse uscire nel 2020 o se era già predisposto tutto per il 2021. Ma noi oggettivamente vogliamo essere sinceri e non abbiamo la più pallida idea. E quindi andiamo avanti facendo finta di nulla. Il film prende spunto dai movimenti populisti politicamente distruttivi che stiamo avendo spuntare in tutta Europa, o almeno questo è quello che afferma il nostro caro Alessandro Rack, che comunque è un bellissimo cognome, oggettivamente non è proprio napoletano, cioè nel senso, ora non voglio stare di, però Rack, non so se forse è il diminutivo, vabbè. E questo viene raccontato attraverso gli occhi di due personaggi, una ragazza di 15 anni di nome Yaya, che ha elementi del protagonista del marinaio di Hugo Pratt, corto maltese, che non è una battutina su su pezzi del corpo, no, è proprio il nome. Però chiaramente questa Yaya è un'incarnazione femminile, è un gigante malato di mente di nome Lenny, che ha il doppio della sua età. Io vorrei capire gigante in che senso, cioè tipo una roba alla Ralph spacca tutto o tipo alla Shrek, cioè una persona molto grande o un po' brutta?
Una persona molto muscolosa e grande, insomma.
Ok, ok. Alessandro Rack afferma che sono entrambi innocenti senza genitori, ha anche specificato comunque che la narrazione non chiarisce mai quali siano le origini della distruzione del mondo, sempre in questa Napoli degradata.
Ovviamente
non so se sia Napoli, però sicuramente se è a Napoli è degradata, perché tutto il mondo è degradato, quindi chiaramente anche Napoli lo è in quel momento. L'idea è di raccontare la storia di due persone che sono nate in un nuovo mondo e non hanno una connessione diretta con la storia. Per quanto riguarda la scelta di The Walking Liberty come titolo del film, Rack ha detto che quello che gli piaceva era la parola libertà e il fatto che il mezzo dollaro d'argento ha fatto storia per vari motivi, tra cui quello che è diventata la moneta scelta per eseguire trucchi magici. Ora io vorrei chiedere Alessandro Rack, cioè non Alessandro ma che c'entra? Cioè tu che cosa stai dicendo? Cioè quest'ultimo concetto io non lo spiego, cioè, avevi una passione per fare il mago?
Che poi tra l'altro il titolo ricorda The Walking Dead, che perché lui non voleva mostrare uno show su un futuro apocalittico che è orribile, ma gli piaceva l'idea che ci fosse un futuro legato all'idea di libertà futura. E quindi al posto della parola dead ha messo liberty.
Però ambientiamolo in un mondo devastato.
Esatto, e qui ci sono cortocircuiti, allora, interessanti.
Ma dice a me, Giacomo.
Andrà molto in confusione questo intervento. Parlo ad Alessandro, autore. Perché? Cioè, perché fare una scelta del genere? Che cos'è questa incongruenza a livello tematico? Cioè, tu prendi un titolo simile a The Walking Dead, però togli Dead perché ti piace il tema libertà e perché non vuoi fare un film apocalittico. Dove me lo ambienti? In una società distrutta e degradata. Allora,
Giacomo, le simmetrie che si incontrano, si scontrano.
Allora, voi dovete sapere che,
taci, che guarda il film.
Voi dovete sapere,
Giacomo,
che il nostro Alessandro ogni volta che non sa che cosa rispondere tira in ballo la simmetria.
Sono un pochino, diciamo, quelle sorte di, si può dire, supercazzole che tu utilizzi per nascondere la tua ignoranza relativa a quella tematica?
No, ma cosa stai dicendo? Non ho fatto così per tutta la, per tutta la triennale. Assolutamente
tipo,
no.
È un pochino la legge della, chiaro, sopravvivenza agli esami.
Guardi, Reato, lei che cosa ne pensa? No, secondo me è chiaramente un esempio qui di simmetria. Il bene contro il male, il giusto contro il sbagliato. No, che cosa vuole
ora
di un panino?
Non vorrei dire, Reato, ma una roba del genere l'ho tirata fuori davvero all'esame di letteratura.
Oh, no.
Melodramma, gli opposti che si attraggono, vabbè, si scontrano.
Però chiaramente delle volte bisogna andare contro questa simmetriale. Non puoi viverci sempre dentro. Devi rompere la simmetria, rompere con le regole, essere anche un po' ribelle, come David Bowie in Rebel Rebel.
You walk more and
E siamo arrivati all'ultimo intervento di questa fantastica puntata di Your Metal Jacket a tema Napoli e il disastro che troviamo ogni volta a Napoli nei film di Mad Entertainment.
Ah ok, meno male, perché mi stavo per dissociare, cioè del tipo stavo lì no, noi ci dissociamo, non abbiamo detto questo, ma in realtà hai specificato che era solo nei
film.
Mi
dissocio nel dubbio.
Ti pare che io vada contro Napoli? Cioè io lì ho la mia stazione, non mi ci fanno scendere dal treno, quindi devo un pochino mantenere una bella facciata.
Ah chiaramente. Vabbè, le prossime volte non sa mai che mi riconosco.
Esatto, perché noi siamo così famosi che ci fermano. Dico, mamma, tu sei di Metal Jacket, ma ti ho sentito. Noi,
ah no, pensavo ti fermasse la polizia.
Esatto, anche ma quello.
No, grazie. No.
Il biglietto.
Allora, no, abbiamo detto il tema della puntata di oggi di Come by Your Name. Animazione per adulti, per bambini, un po' come io, il mio parere già l'ho detto prima nell'intervento 2/3. Se non l'avete sentito, perché ci siete collegati ora, potete recuperare in replica sabato alle 18 o anche sul podcast, perché non l'abbiamo detto, però questa è una bella news. E quindi sono qui per fare un po' da calmiere. Cinzia, tu che cosa ne pensi? Partiamo con questo bellissimo dibattito. Intanto ringraziamo Cinzia per essere microfonata con noi.
Allora, per rispondere alla questione animazione per adulti e per bambini, vorrei astrarmi dal panorama italiano e andare dall'altra parte del mondo, catapultandomi in Giappone. Ma perché è un esempio totalmente all'opposto di quella che è la mentalità normale, cioè normale, classica, più diffusa, ovvero che appunto animazione vuol dire bambini. E sì, vuol dire bambini, ma non solo, perché in Giappone c'è una vastità di anime e di conseguenza anche di manga, quindi fumetti, che sono obiettivamente cartoni, ma con uno spessore molto più profondo. Ce n'è di tutti i tipi, ci sono quelli per bambini, ci sono quelli per adulti, ci sono quelli per target specifici di bambini o adulti. E io mi ricordo che una volta sono andata a Tokyo e vedevo in metro questo vecchietto, avrà avuto 90 anni, e stava leggendo un manga.
Sì, ma anche perché comunque penso che ormai per loro, cosa che magari invece non è per noi italiani, cioè il manga, chiamiamolo magari banalmente fumetto, ora senza stare a fare troppe differenze, è un punto della loro letteratura. Per noi no.
Beh, oddio, comunque diciamo che c'è gente che di fumetti ne usufruisce anche parecchio, cioè nel senso anche basti pensare a Topolino, comunque ci sono adulti.
No, però io dico proprio a livello culturale. Cioè nel senso cioè oggettivamente io ogni tanto faccio questo discorso, se tu prendi per esempio gli Stati Uniti d'America, l'Inghilterra, l'Italia, hanno tutti dei pregressi narrativi letterari completamente distorti e diversi. Cioè quando noi parliamo di letteratura americana parliamo in fin dei conti dal 1700-1800 in poi, quando parli di letteratura inglese parti dal Medioevo, quando parli di quella italiana probabilmente arrivi, ma non perché noi siamo più figli, perché semplicemente la storia ha permesso di poter scrivere di più e di poter raccogliere di più. Allora in fin dei conti il manga è diventato una tappa di quella letteratura, quindi in fin dei conti proprio è come se noi in metro leggessimo I Promessi Sposi, loro leggono un manga.
Anche il fatto che forse diciamo che loro leggono meno narrativa ma più fumettistica.
Beh no, ci sono tanti tanti libri di narrativa, quindi non entriamo esatto, non entriamo in quel discorso, perché ci sono. La cosa è che appunto si è sviluppata, come diceva Giacomo, parallelamente anche quel settore che non è stato, anzi ho sbagliato a dire settore, anche quel ramo che non è stato settorializzato per i bambini. C'è una narrativa, esatto, c'è una narrativa che prende, come dicevo prima, tutti i vari livelli di istruzione, perché ci sono quelli più semplici e quelli più complessi, a proprio età.
Quindi allora, per tirare un po' le somme, Cinzia non dice che l'animazione per adulti e per bambini dipende da quello che stai vedendo, cioè quella per adulti, c'è quella per bambini. Ale invece, anche tu sei un po' di questa visione un po' democristiana dell'idea.
Molto democristiano, sì, sono d'accordo con Cinzia, perché comunque il Giappone è la patria in tal senso, perché tu dici, in Giappone davvero hai i film d'animazione, anche quelli più mainstream, può essere un Ghost in the Shell di Mamoru Oshii, è un film di fantascienza violentissimo, con nudo, insomma, è un film d'azione, di fantascienza, che tranquillamente in America ti uscirebbe come live action, che puoi vederlo da quando sei buon sedicenne, insomma, in poi. E anche comunque, adesso anche un po' una cosa anche un po' stupidina, però in Giappone fanno anche i porno con l'animazione. Cioè per dire che dici ok, oh mio Dio, no. Però questo ti fa dire che in effetti però l'animazione è qualsiasi cosa. È una tecnica e non un genere, come lo intendiamo erroneamente noi occidentali, perché comunque noi siamo viziati dalla Disney, che la Disney ha sempre fatto film, ovviamente per tutti, perché comunque il bambino deve andare col genitore al cinema, perché comunque devono strappare sempre due biglietti, se non tre.
Ma guarda che secondo me è quella la miniera d'oro dei film del
bambino. Esattamente, devono essere film per tutti. adulti o per bambini. Da noi in Italia, figurati, da noi l'animazione è sempre stato qualcosa legato all'infanzia, Rai Yo-Yo, cioè si fanno le produzioni solo per bambini. E invece appunto la MAD è entrata letteralmente a cannone e dire no, noi vogliamo fare roba per un pubblico di maggiorenni, perché comunque in Gatta Cenerentola c'è la droga, c'è appunto la Napoli degradata alla Gomorra. Quindi insomma c'è stato proprio un grido, un urlo, come dire no, noi siamo stufi di essere classificati come una roba solo per bambini, che non c'è nulla di male, tra parentesi, in questo. Però da noi mentalità italiana molto retrograda, perché comunque, come ha detto Giacomo, sì, noi la letteratura facciamo da anni, ma quanto probabilmente ci siamo fermati, perché comunque probabilmente noi il nostro picco l'abbiamo raggiunto con Dante, il nostro picco 700 sì, anni
vabbè,
fa.
Poi perché... in realtà dipende sempre con chi parli.
Esatto, poi dopo noi facevamo Manzoni con I Promessi Sposi in 800, ma intanto in Russia c'era Dostoevsky. Quindi, per dire, noi siamo molto indietro culturalmente sotto molti punti di vista. È stato il cinema probabilmente ciò che ci ha portato avanti, però una parte di cinema, perché l'unico che faceva animazione era Bruno Bozzetto.
Sì.
Comunque lì, no, fa I Caroselli, ha fatto un paio di film d'animazione comunque per bambini, e comunque è inferiore, nonostante abbia vinto un Orso d'Oro a Berlino. Però sempre questa parte...
Beh, diciamo che comunque Ale ha influito, che quando è nata la televisione l'animazione è stata subito legata alle pubblicità. Cioè, ora è oggettivo, magari ora non corrisponde a verità, però è chiaro che quando...
All'epoca certo. Però è un problema dell'industria culturale italiana di quell'epoca.
Eh sì, vabbè, certo, no. Sono dei retaggi culturali che via via nel tempo, io come ho detto prima, quando queste persone non ci saranno più, smetteremo di pensare così.
Sì.
Esatto. E Anna, tu vuoi dire un'ultima, anche se anche tu più...
No, io alla fine diciamo che con questa visione complessiva data sia da Cinzia che Ale, mi trovo abbastanza d'accordo. Ce ne sarebbe tanto di cui parlare su questa tematica, e volendo potremmo fare anche una puntata proprio relativa
a
questo qui.
Una prossima puntata. Ci sarebbe, ci possiamo iniziare a pensare. Comunque vedete quante belle idee escono da Call Me By Your Name. Dobbiamo rifletterci, oddio, cioè nel senso rifletterci. Ale, se la riesce a scrivere, la scrive, se non la scrive, non la scrive.
Bellissimo, grazie.
Tanto sbologniamo tutto il lavoro ad Alessandro, noi non interessa, bella, noi diciamo, raga, l'idea, Alessandro dovrà crearci.
Esatto, qui in questa redazione siamo soltanto io ed Alessandro a lavorare alla fine.
Sì, io e Giacomo mettiamo solamente
io
la voce.
Non faccio niente.
Voi arrivate proprio lì, tutto apparecchiato, siete tipo due figli che non fanno
esatto.
Nulla.
Siamo dei figli ingrati.
Io apparecchio, Cinzia sparecchia, metti la vastoviglie, io...
Allora, io sono sempre sincero e molto onesto con voi, e voi lo sapete, anche quando si tratta di scalette, di leggerle, di farle. Però devo anche essere sincero e onesto e dirvi che il nostro tempo qui è finito. Ovvero, ragazzi, stiamo parlando molto tempo, quindi noi dobbiamo fare i saluti. Voglio ringraziare Cinzia, voglio ringraziare Ale. Anna,
devi, ti tocca.
Bene. grazie Cinzia, grazie Ale. Bene, Anna. È stato... No, scherzo, grazie mille. Prima di abbandonarci vi ricordo, come già detto, la replica di sabato alle 18. Potete seguirci su www.radioyulm.it, i social, @radioyulm, Facebook Radio Yulm. Da qualche settimana anche su Spotify con il podcast. Chiaramente basta che cercate Yulm Metal Jacket, vi escono. Quanto è bello dirlo, sono molto euforico.
Sono
veramente euforico. E quindi beh ragazzi, buona serata e buona settimana dalla redazione di Yulm Metal Jacket.
Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
Yul
Metal
Jacket. Yul Metal Jacket.
Ero diventato membro di quella che in quei giorni era una specie di massoneria. La massoneria dei cinefili. Quelli che chiamavamo malati di cinema.